Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, che questa settimana apre con i vaccini. Vaccini di cui si vedono gli effetti positivi a parità di contagi, i ricoverati sono la metà rispetto alle precedenti ondate, l'attenzione resta alta, ma in provincia segnali di una possibile stabilizzazione. La foto di prima pagina dedicata alle mascherine anti-Covid dal Cadore all'Uganda. Il fondo di prima pagina, equilibri sociali in rapida evoluzione dall'emergenza sanitaria, nuovi bisogni. Altre due notizie in prima pagina, export, segnali di ripresa, livelli quasi pre-Covid e ACC a ottobre 15 milioni e la produzione continua. Andiamo in cerca delle notizie a Gordine, che troviamo già a pagina 6 e 7 nella sezione della chiesa locale. La Valle a Gordina, un libro per i 100 anni del bollettino Il Risveglio, e poi Gosaldo, riaperta al culto la chiesa di Tisera al termine dei lavori di restauro, bel momento di festa comunitaria con la presenza del vescovo. E poi, come sempre, la sezione dedicata alla cronaca a Gordina, che si apre a pagina 23 con una fotonotizia: la valle ha asfaltato la vecchia strada 203 dei Castei, che servirà come alternativa alla galleria quando questa sarà oggetto dei lavori di sistemazione. Vallada, quattro piazzole per lo scambio delle auto sono state realizzate sulla strada che porta alla chiesa di San Simon. A Gordino, vaccini Carraro, dobbiamo fare di più, la direttrice ULS, dobbiamo raggiungere i giovani ma anche gli over 60. Notizie in breve, a pagina 23, Cencenighe, le voci di sottofondo, la mostra di Dunio Piccolin, che sarà visitabile dal 5 al 20 agosto al Nofilò, a Gordino, le date di musica nella Gordino 2021 e poi inaugurata a Canale d'Agordo, la mostra di Lucio Groia. Pagina 24, Canale d'Agordo, la regina Elisabetta a Elena e Sofia, grazie per le vostre parole. Cencenighe contro la violenza sulle donne, il circolo ricreativo della Maglia, l'adesione a Viva Vittoria tra le cime di Lavaredo. Canale d'Agordo sulle tracce di Luciani e De Rocco, il cardinale Angelo De Donatis con altri sacerdoti alla casa del Papa. Pagina 25, Alleghe, un parco dedicato all'11 gennaio 1771 e in via di realizzazione a Masarè, ricorderà la frana che creò il lago. Intanto procedono i lavori nei cantieri Posvaia, interramento dei cavi. Entro agosto appalteremo il proseguimento del ciclo pedonale dai capannoni artigianali a Santa Maria delle Grazie, dice il sindaco Danilo De Toni. Agordo, il libro e il ricordo di Marianina del Din d'Allarmi, in sala Don Tamis, la presentazione della ristampa di Dissesti e Calamità. Notizie in breve da Canale, Peschiera del Garda, Luca Cagnati ha giurato, con lui gli azzurri della corsa in montagna, sempre da Canale, nasce l'Eco Museo della Valle del Bioi, presentato giovedì sera. Ad Agordo è stato presentato ieri sera, venerdì, il libro di Maurizio Alfieri e verrà invece presentato domenica a Colmean di Canale d'Agordo l'alpinismo leggendario di Ronchi. Le mine a Longo, voci della montagna di Gabrielli. Notizie ancora della Gordino sulla pagina della cultura, in particolare a pagina 33, Taibun, un museo etnografico riaperto grazie a Proloco, comune e volontari, e sempre a pagina 33, racconto in musica per i 250 anni della formazione del Lago di Alleghe, successo dello spettacolo La ferita e il dono, che si è tenuto a Villa Paganini, Rispoli. Ancora qualche notizia anche nella sezione dello sport, pagina 36, ospitati ad Agordo i regionali master, due giorni intensi di gare sulle piste e le pedane dello stadio Ivano Dorigo, ovviamente stiamo parlando di atletica leggera, e poi pagina 39, Falcade, Serafini, medaglia d'oro, una cerimonia per il pilota decorato, è intitolato a lui l'aeroporto militare di Istrana. La seconda parte della rassegna stampa dell'amico del popolo questa settimana la dedichiamo non ad una notizia apparsa sulle pagine del settimanale, ma a una collaboratrice dell'amico del popolo, che è Luisa Manfroi, che ha dato alle stampe la sua nuova fatica letteraria. Bella terra del mio Agordino è il titolo del libro che abbiamo sotto mano, che riporta come sottotitolo Cronaca, storia, racconti dell'8-900. È l'ultima fatica letteraria, l'ultima fatica di ricerca di Luisa Manfroi, giornalista di Cencenighe Agordino. Giornalista è riduttivo perché è una studiosa anche di storia locale, oltre che essere insegnante alla scuola primaria di Vallada Agordina. Ho detto giornalista perché questa opera raccoglie una serie di contributi, di articoli che ha pubblicato negli ultimi 20 anni, se non vado errato, sull'Amico del Popolo, il settimanale bellunese di informazione generale al quale collabora, è una delle firme storiche molto apprezzate. Abbiamo il piacere di avere con noi proprio Luisa Manfroi. Ciao Luisa!
Sì, ciao a voi, ciao a te Gianni e ciao a chi ascolta in questo momento.
Allora, Luisa, nel silenzio, nella tua discrezione, hai portato a compimento, come dicevo, un'altra fatica letteraria. Hai scelto questo titolo che riprende, no, riprende quello del testo di Carmela Ronchi della canzone degli Agordini.
Sì, sono due infatti le motivazioni che sono alla base della realizzazione di questo lavoro. La prima è il grande amore che nutro nei confronti dell'Agordino, la terra nella quale sono nata, nella quale vivo tuttora. E la seconda è una ragione letteraria legata, come dicevi tu, al fatto che questa espressione è quella contenuta nella canzone degli Agordini scritta da Carmela Ronchi e musicata da Nino Prosdocimi. Le due cose si sono messe assieme e il titolo è venuto fuori quasi spontaneo.
Nella dedica che fai è alla me dente, no? Alla mia gente. Dà anche questo la sensazione di quello che è, lo dici anche nella tua introduzione, il legame che hai con questa terra, non solo con la Valle del Bioisi, in particolare oserei dire con la Valle del Bioisi, ma non solo. E quindi è un, come dire, un tributo anche a questo legame che tu hai, ma anche appunto alla gente, sia quella di oggi, no, che ti legge tutte le settimane sull'Amico del Popolo, con la quale ti rapporti anche nelle tante tue attività di carattere, in particolar modo culturale, compresa quella della scuola, ma anche alle tante figure del passato che magari non hai conosciuto, ma che in qualche maniera sono vive o hai fatto rivivere anche attraverso le tue ricerche.
Sì, hai detto proprio giusto, ho cercato di farvi vivere anche quelle piccole figure che la storia dimentica, che non sarebbero mai comparse su un manuale di storia o su altro. Sono figure che sicuramente, beh, qualcuna l'ho anche conosciuta, ma qualcun'altra non l'ho conosciuta, voluto farvi vivere le loro esperienze e cercare di condividere pure quelle che erano le realtà del tempo. Faccio non so riferimento a Pasqua Bubbo, che ho conosciuto, che era di bandiera, e poi racconto un curioso aneddoto che non anticipo.
Ah, ma è
Voglio dire.
bellissimo, eh. Io invece anticipo solo che è un aneddoto davvero, davvero prezioso e bisogna appunto arrivare alla fine della storia che si trova all'interno.
Sì, ti ringrazio per questo, proprio perché ritenevo di far conoscere la sua storia perché meritava, era una ragazza di 15 anni che aveva vissuto le storie del primo evento mondiale. E poi le storie della maestra Elisa da Boston, qui racchiuse in un piccolo contributo, senza poi dimenticare i 17 figli di Vittoria Contessa, qua lascio la lettura, e qualcosa che riguarda Carmela Ronchi, i coniugi Piazza in un ritratto dell'Ottocento. Mi viene in mente questo. Poi un'altra cosa, la Madonnetta Sfumegava, che era rappresentata a Feder negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ma non si tratta solo di guerra, sono piccoli racconti che partono appunto dall'Ottocento e arrivano grosso modo verso gli anni 60. Anticipo anche questo. Un contributo, un articolo al quale sono molto legata è Radio Squadra. L'arrivo quando Radio Squadra ed Enzo Tortora, la troupe della RAI, arrivò in Agordino nel 1952. Arrivò ad Agordo, arrivò in piazza, ebbe modo di fare le registrazioni in una calda giornata solata di giugno ad Agordo, piazza, per poi spostarsi a Canale, Vallada, Sentenile, poi Toldo, Belluno e così via. consiglio questa lettura perché dicevo sono veramente molto legata. Ringrazio per questo Loris Santomaso perché era stato lui a darmi il disco originale del 52 con l'incisione di questo contributo che poi mi ha permesso di sviluppare l'articolo.
Tu hai citato appunto vari personaggi che i lettori incontreranno nello sfogliare, nel soffermarsi sui vari capitoli del libro. Una cosa che a me piace sottolineare, che mi è piaciuta, che credo sia un valore del libro, ma anche della tua, dire, del tuo modo di fare giornalismo, è quello anche di restituire una serie di figure. Come dire, minori, anche figure, adesso non ricordo più in quale dei racconti tu dici spero di avergli restituito un po' di giustizia, no? Figure a volte anche sfortunate, figure che hanno vissuto la miseria dei tempi, penso al violinista cieco di Cencenighe, no? Con il quale fai un parallelo con il suonatore Jones. Dell'antologia di Spoon River e della nota canzone anche di De André. Credo che questo sia un merito perché le nostre comunità, anche di oggi, ma soprattutto forse di un tempo, erano fatte anche di questi personaggi che hanno avuto dignità ed è bene che tu gliel'abbia restituita.
Siete giusto riconoscerla, come del resto ho citato, ho fatto un tratto dei dati relativi a partire dal 600 in poi, basandomi su quanto aveva messo a disposizione l'amico studioso Claudio Scardanzan relativamente alle morti dei bambini. E anche lì si tratteggia un quadro abbastanza drammatico relativo ai numeri, riguardanti i numeri stessi, ma devo dire che c'era una varietà di mondi molto lontano dai nostri, che ti fanno capire quanto siamo fortunati, al di là di quella che è l'aspetto contingente della situazione emergenziale, pandemica attuale, però le condizioni erano molto assai diverse, diciamo così, da quelle che sono adesso.
Tra l'altro, credo che il lettore attento saprà poi recuperare dai singoli articoli anche molte altre informazioni. Faccio un esempio, tu hai citato l'articolo che riguarda appunto i dati sulla mortalità infantile in passato e da lì, no, si ricavano per esempio delle informazioni anche su una cosa che non c'entra direttamente con la mortalità infantile, ma per esempio quella che era la fluttuazione dei tronchi lungo il Bioisk, quindi con i termini specifici, vuoi quello della Menada, vuoi quello della Stua, che quindi un quadro che parla della mortalità infantile ci parla anche di una attività economica che al tempo c'era anche nella Valle del Bioisk e che oggi non c'è più. A questo aggiungo quella sui mulini, no? Anche questa è un'altra attività che ormai esiste solo nei toponimi.
Sì, questo è un recupero terminologico pure della nostra lingua minoritaria, del ladino, e l'ho fatta attraverso la ricostruzione di quelle che erano, come dicevi tu, le attività economiche, vedi la questione dei mulini e con documenti che mi sono stati messi a disposizione del 500-600, vedi altre attività come quella dei Menadas, che era un'attività collaterale a quella classica dell'attività agricola e dell'allevamento, oltre all'attività edile, che erano un po' le attività più diffuse nella nostra zona, però si affiancava anche quella dell'abitazione lungo i torrenti, ben diversi da quelli attuali, perché sappiamo che i nostri corsi d'acqua hanno un flusso con meno portata rispetto a quella che avevano un centinaio di anni fa.
Uno dei capitoli, come dire, diffusi nel libro è quello dell'emigrazione, no? Hai toccato più volte questo tema, hai indagato questo fenomeno che ha riguardato la Valle del Bioisk come tutta la provincia di Belluno, insomma, e non solo. Tra l'altro ho scoperto, ho dato risposta a una domanda che mi ero spesso fatto senza poi andare a cercarla del perché la via Pennsylvania a Cincinnati si chiama così.
Sì, in effetti anche qui lascio ai lettori la
Sì.
sorpresa di leggere la motivazione, perché è una motivazione anche semplice se si vuole, però è difficile da poter scoprire, quello è sicuro. No, l'immigrazione, dicevi anche tu, ha rappresentato un aspetto sicuramente importante per l'Agordino. Lo testimonia l'illustrazione, il disegno di copertina di Nuno Piccolin, che ringrazio, come ringrazio del resto gli sponsor che insieme alla casa editrice ha reso possibile la pubblicazione. Dicevo, sulla copertina è rappresentata la valigia, che è un simbolo pure dell'Agordino. La copertina di Nuno rappresenta tanti simboli, tra queste l'emigrazione. L'emigrazione stagionale, l'emigrazione appunto temporanea, come l'emigrazione permanente. Dell'emigrazione temporanea ne parlo nel racconto, nell'articolo A cavar carbone nelle miniere del Belgio, come pure quella di boscaioli in Canada. Avrei potuto scrivere altri racconti dell'emigrazione, si potrebbe scrivere molto di più a proposito, però ho scelto e ho scritto anche tanto in questi 25 anni riguardo l'emigrazione, però ho voluto scegliere quelli che mi sembravano più significativi, come il terzo racconto che ho messo in ordine di, tra virgolette, priorità nel libro, che è l'emigrante Mazzaroli in Brasile come una capra, che anche qui tratteggia la condizione misera questo emigrante partito alla fine dell'Ottocento, arrivato a Contedeum in Brasile, e si era trovato con una capra solo nella stalla, mentre diceva altri hanno diverse armente, già un termine che utilizzava lui, nella stalla. Alle volte non era tutto oro quello che luccicava andando in Brasile.
Altra questione, Luisa, sempre sui temi, poi ovviamente lasciamo ai lettori scoprirle nel dettaglio, è quello della viabilità, un tema che tu hai indagato a lungo nel corso della tua carriera giornalistica. Beh, non ultimo ricordo, mi pare fosse uscito quest'inverno proprio sull'Amico del Popolo, l'articolo sulla cincia da Meth Canal, che poi avevi avuto anche così avevi fatto la cortesia di parlarne anche qui a Radio Più. La viabilità tra 8 e 900, beh, sappiamo che è un problema attualissimo, no? Ancora oggi gli amministratori si stanno progettando, si stanno interrogando su quelle che siano le soluzioni migliori per l'Agordino, e tu hai fatto questo excursus tra i due secoli.
Sì, la viabilità è stata fondamentale perché una caratteristica che ho notato studiando le delibere, per cui ho attinto a fonti primarie, delibere, non ho fatto divulgazione appoggiandomi a pubblicazioni già fatte, ma proprio scavando quelle che erano le delibere comunali di alcuni comuni qua dell'Agordino. E la caratteristica era quella di volere la nazionalizzazione delle strade, e facevano sempre il confronto con il Cadore, perché ritenevano che il Cadore fosse un modello rispetto all'Agordino, mentre il Cadore era un po' una terra, un territorio che poteva essere di esempio. L'Agordino soffriva molto della carenza delle strade, ma perché? Perché c'erano parecchie alluvioni. Dobbiamo pensare che i mezzi a disposizione, i mezzi meccanici erano diversi rispetto a quelli odierni. Il fatto di non poter avere argini che potessero garantire la protezione delle strade stesse, il fatto di non poter costruire le strade in tempi rapidi, era un po' un handicap per il nostro territorio. E l'esempio, dicevo, era proprio il Cadore. Altra cosa attuale era la richiesta di una strada ferrata, della ferrovia, ferrovia che poi è stata costruita negli anni 20, ma già alla fine dell'Ottocento si parlava, l'Agordino voleva una ferrovia. Uno tra questi era Giovanni De Biagio, storico segretario comunale e giornalista, una persona lungimirante, per quale ho molti documenti e alcuni di questi sono contenuti nel mio lavoro. Era un grande propositore della nazionalizzazione delle strade. Mi ricordo che già nel 1910, se non vado errata, era stata organizzata una manifestazione locale che aveva, e lì c'è pure una fotografia, che mostra una folla di persone in piazza ad Agolo riunite per volere questa nazionalizzazione stradale. Alla fine ci sono riusciti, ma hanno dovuto aspettare ancora qualche decennio per averlo.
Bella terra del mio Agordino, 256 pagine, ci sono anche delle fotografie a corredo degli articoli nella parte finale del libro, la prefazione del direttore dell'Amico del Popolo Carlo Arrigoni, dentro ci sono davvero tante curiosità, mi viene in mente anche alcune esperienze che riguardano la Grande Guerra, la storia del pittore Antonio Ligabue, le questioni legate alle epidemie. L'ultima domanda però che vorrei fare a Luisa Manfroi è questa, è legata proprio alla ricerca, in quello che hai detto poco fa, hai fatto riferimento ad alcune fonti primarie, no? Come delle delibere, e prima hai accennato a Scardanzan come dire, informatore, dico tra virgolette, perché anche lui è un ricercatore. Ecco, come entri in contatto con queste notizie, oltre anche appunto a questi riferimenti che hai già fatto?
L'interesse per la storia è una parte del mio carattere. Io fin da piccola amavo la storia locale. In virtù di questo amore di cui parlavo all'inizio, che ho nei confronti dell'Agordino, sono notizie che io ho sempre fatto mie nel corso del tempo, da quando ero adolescente fino adesso. Io ho sempre raccolto informazioni, elaborando, pensando, raccogliendo poi informazioni dagli stessi altri ricercatori. Claudio Scardanzani è uno di questi, per non citare altri, che mi hanno dato spunti e dati sui quali che io poi ho elaborato in forma di articolo, dando un taglio giornalistico e educativo, citando ovviamente quelli che sono stati questi informatori. È una continua ricerca. Io credo che, come ho scritto nell'introduzione, una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Non so se sono troppo perentoria io, è una frase che ho sempre amato, di Socrate, ma che mi caratterizza. Io cerco sempre di ricercare, ma proprio per un interesse mio che ho verso la storia del nostro territorio, e dobbiamo essere fieri di questa storia. Non serve comparire sui libri di storia, nelle grandi battaglie di qua e di là. Noi dobbiamo essere consapevoli che nel nostro piccolo abbiamo qualcosa di cui essere fieri, che sia stata l'immigrazione, di cui non dobbiamo vergognarci, che sia stata poi la storia del violinista, che sia stata la storia del piccolo morto in tenera età, o che sia la storia del Menarasso o quello che volete, è la nostra storia, e come tale dobbiamo andarne fieri.
Senti, tu sei insegnante alla scuola primaria di Vallada, e racconti queste storie ai tuoi alunni, cerchi nella tua pratica didattica anche di stimolare questa ricerca, anche questa voglia di ricerca, questa curiosità anche in loro?
Sì, è una cosa che mi piace molto fare. Purtroppo ci si scontra sempre con quello che è il tempo. Noi abbiamo programmi didattici da portare avanti, i tempi sono sempre quelli che sono, e se capita trasversalmente, io cerco di farlo sempre, mi è capitato di farlo quest'estate con la scuola d'estate, dove ho fatto 2 settimane di scuola con alcuni ragazzi delle medie e degli ultimi anni della primaria, e state sul territorio con argomenti legati al territorio, e conosciamo il nostro territorio, spaziando da quello che è l'ambiente, la geografia, le scienze e in particolare la storia stessa. La storia rientra trasversalmente rispetto all'economia, alla geografia e ad altri temi, e all'aspetto morfologico stesso del territorio. Sì, io farei volentieri questo anche più del dovuto, però devo il tempo a disposizione sempre molto poco. E sono non soltanto i ragazzi, i bambini, quelli piccoli, 8, 9, 10 anni, ma pure quelli delle medie che sono interessati. E mi è capitato di farlo con loro quest'estate e spero che qualcosa rimanga, perché sono convinta, l'ho detto in tante occasioni, che se conosciamo il nostro territorio è più facile che restiamo, altrimenti una terra vale l'altra.
Questione dell'identità di cui spesso si parla. Beh, questo libro abbiamo parlato dei giovani, io credo che possa essere un libro davvero adatto anche a loro. Beh, in primis per i contenuti, ma poi anche per lo stile. Luisa Manfroi non ha ovviamente bisogno della mia benedizione, del mio giudizio, ma è un libro che si legge bene perché è scritto bene, è scritto in maniera chiara, e questo ne facilita ulteriormente la lettura, che già è facile appunto per i contenuti, per gli spunti, per le curiosità che contiene. Luisa Manfroi, complimenti per questo tuo lavoro, ovviamente, come dire, ad maiora, no? Si dice.
Sì, grazie per quello che hai detto e grazie ai lettori che vorranno condividere con me questa ricerca, questa fatica, ma non diventa fatica se viene condivisa e apprezzata dagli altri. Grazie a tutti.
Lo ricordiamo, Luisa, solo in chiusura, con una nota pratica, un libro che è in vendita. Dove?
È in vendita nelle librerie dell'Agordino, nelle edicole, pure nel capoluogo di provincia, Belluno, e negli store online.
Perfetto, quindi tutti i riferimenti per poter acquistare eventualmente il libro di Luisa Manfroi, che noi consigliamo. Grazie a Luisa Manfroi per essere stata con noi e per aver presentato con noi Bella Terra del mio Agordino, cronaca, storia, racconti dell'8-900.